Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14 ritorna Chassis in diretta dallo studio 2 da via Ollearo numero 5, Radio Popolare. Buongiorno, buon pomeriggio da Barbara Sorrentini. Torniamo a parlare di cinema, anche col vostro aiuto, mi piacerebbe. Per cui vi chiedo subito se potete, se volete, di intervenire. Hanno strappato i numeri di telefono, non ci sono più, io a memoria non me lo ricordo, ma adesso ve lo dico. Intanto potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it, so che molti di voi in realtà il numero di telefono lo sanno a memoria, quindi se volete qualcuno già subito me lo scriva così lo ripeto. Ma perché hanno strappato i numeri di telefono? Ma cosa, com'è? Nessuno li sa a memoria, o forse li sanno tutti, danno per scontato magari per contratto che bisogna sapere tutti i numeri a memoria, non lo so, forse hanno fatto pulizie e si è staccato il numerino. Comunque, buongiorno, dopo due settimane, praticamente due puntate di Chassis dal Festival di Cannes, ci siamo sentiti da là, vi ho raccontato un po' di cose, vi ho raccontato il palmarès, tra l'altro non so se siete già andati a vedere qualcosa tra i film, ne sono usciti pochi, detto veramente, però tra poco qualcosa uscirà di nuovo. Comunque, se avete visto già qualcosa o avete delle curiosità su qualche film premiato, sono qui, fatelo pure. Abbiamo un po' di uscite da raccontare e poi parleremo molto di documentari in questa puntata. Due in particolare, uno è Arrivederci Berlinguer, ne parleremo nella seconda parte insieme a Michele Mellara e Alessandro Rossi. E poi tra pochissimo ci collegheremo con Peter Marcias per Uomini in Marcia, un film ambientato in Sardegna, nella zona del Sulcis, che racconta un po' quello che è successo in questi anni intorno al Sulcis, per cui parliamo di lavoro. Il numero di telefono per mandarci Telegram, SMS, WhatsApp è il 331 6214013. Se invece poi volete chiamarci in onda, naturalmente 0233 001 001. Partiamo subito con qualche suono dei film che potete andare a vedere nelle sale, magari qualcuno l'avete già visto in questo fine settimana, e partiamo con Quell'estate con Irene, dalla Berlinale.
Come ci chiami?
Clara. Tu?
Irene.
Non stancatevi troppo e ricordate sempre la crema per il sole.
Da quanto è finita la terapia?
Un anno e mezzo.
Anche io.
Ci faresti in vacanza con me?
La regia di questo film è di Carlo Sironi. Carlo Sironi lo abbiamo avuto ospite in passato per Sole. Vi ricordate il suo film che aveva avuto un successo anche molto di sé, però poi improvvisamente ha girato tantissimo? È la storia di due ragazze di 17 anni che hanno hanno avuto un passato entrambe in una clinica oncologica, lì si sono conosciute, e poi la loro amicizia diventa molto più complessa negli anni. È il racconto di un'estate, non a caso il titolo è Quell'estate con Irene, o con Irene, in realtà qua è scritto la francese Irene, però il film è italiano a tutti gli effetti.
Soprattutto di notte, quando non riuscivo a dormire, convinta che il giorno dopo mi avrebbero detto hai solo 2 mesi di vita.
Padre! Resta ancora, ti prego!
Devi vivere la tua vita di donna.
Di questo film avete sentito lo spot proprio adesso, poco prima di Chassis, chissà se è stato fatto apposta visto che poi si parla di cinema, è Rosalie di Stefanie Di Giusto, una regista. La protagonista, Nadia Tereskiewicz, che è un'attrice ancora non molto conosciuta, però forse qualcuno se la ricorda nell'Esamandier, il film di Valeria Bruni Tedeschi, che raccontava la sua scuola di teatro quando era giovane negli anni 80, è ancora giovanissima, diciamo la verità, ed è uno di quei film che si dice en travesti, in cui una donna, appunto la protagonista, nella Francia di fine 800 va in sposa ad Abel, quando però a un certo punto si trova a dover mascherare la sua identità. È un film che naturalmente nasconde anche molte, molte altre cose, molte altre riflessioni. È un film quindi evidentemente anche molto attuale, e proprio questo descrive l'attualità trasposta nella Francia di fine Ottocento. Qualcuno ha paragonato questo film, non so se ricordate il film di Marco Ferreri, La donna scimmia, ecco, questo perché ci sono alcune scene in cui la protagonista, ma anche già lo si vede nella locandina con la barba, e quindi da qui si è meritata questo paragone.
Oh, look what the cat dragged in.
Good afternoon, Eileen.
Mi sono resa conto che le uscite di questa settimana hanno tutte un nome femminile nel titolo. Prima con l'estate con Irene, Rosalie, e questo si intitola Eileen. Eileen è il film di William Oldroyd, è tratto dal romanzo di Ottessa Mosweg, che ultimamente è uscito per Feltrinelli il suo libro Meg Lou. È un'attrice, è un'autrice molto particolare nel suo modo di descrivere le situazioni. Ha collaborato alla sceneggiatura di questo film, interpretato da Anne Hathaway e da una giovane attrice, Thomasine McKenzie, tutte e due molto molto brave. Anche qui c'è una storia quasi d'amore al femminile, molto ambigua, intorno a dei processi, perché una delle due lavora in un carcere e fa, non proprio la secondina, lavora in segreteria. Invece il personaggio di Anne Hathaway è quello di una psicologa dei carcerati, quindi ci sono una serie di processi, e soprattutto uno in particolare che viene seguito da entrambe, e quindi a un certo punto il film si trasforma anche in crime. Lo dicevo prima, Good Times riprende un po' i toni di Hitchcock, che chiaramente oggi è quasi ridicolo pensare a dei toni legati al cinema di Hitchcock, però è vero che ha fatto scuola talmente tanto che ancora oggi, per fortuna, c'è ancora qualcuno che si ricorda di lui e cerca di non proprio emularlo, però di ispirarsi al suo modo di creare la suspense e di giocare con le musiche e con le atmosfere. È un film che naturalmente vi consiglio, ma ve li consiglio tutti e tre per motivi diversi. Ascoltiamo un brano della colonna sonora di Eileen, Nancy Wilson, How Glad I Am, una canzone ovviamente di repertorio che viene utilizzata nel film.
My love has no beginning, my love has no end. No front or back, my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin. Loving you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know how glad I am. My love has no bottom, my love has no top. My love won't rise, my love won't drop. I'm in the middle, can't stop loving you. You don't know, you don't know, you don't know, you don't know how glad I am. I wish I were a poet so I could express what I'd like to say. I wish I were an artist so I could paint a picture of how I feel, of how I feel today. Yeah, yeah, yeah. My love has no walls on either side. That makes my love wider than wide. I'm in the middle. You don't know how glad I am, how glad I am.
14:10 minuti, questa è Chassis Radio Popolare, la voce di Nancy Wilson. Edoardo mi scrive: oggi andrò all'Orfeo di Milano per vedere Eileen di William Oldroyd e con Anne Hathaway. Lo hai visto, Barbara? Ne abbiamo appena parlato, quindi evidentemente sì, però mi avevi preceduto, non avevo ancora letto il tuo messaggio, quindi spero di averti convinto anche con quello che ho raccontato adesso. Naturalmente potete scrivere al 331-6214013. Il prossimo argomento di cui parliamo ha come tema centrale il lavoro e anticipiamo il nostro ospite con questa clip audio.
Stanno arrivando i marciatori, marciatori che sfilano per tutte le strade del Sulcis Iglesiente dal giorno 19 lunedì, hanno attraversato tutti i comuni, hanno incontrato i pensionati, gli studenti, i giovani, hanno registrato ogni giorno una grossa solidarietà. Vi invitiamo ad accogliere con un grosso applauso i marciatori, la marcia dello sviluppo.
Peter Marchas, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Questa clip è tratta dal documentario Uomini in Marcia. Noi, mi sa che l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato per il tuo documentario su Piera degli Esposti e poi forse abbiamo parlato di un cortometraggio a Roma, la festa di Roma, se non ricordo male. Comunque bentornato.
Grazie, grazie a voi per sempre per questa ospitalità.
Cosa abbiamo ascoltato?
Ma abbiamo ascoltato una clip da Uomini in Marcia, che è il mio nuovo film, che esce oggi in tutte le sale a Milano. C'è una bella presenza, ci sono quasi nove cinema che lo proiettano, tra cui l'Arlecchino, il Notorious, le Giraffe, le Space, insomma. Ed è un film documentario che tratta il tema del lavoro. Sono partito dagli archivi della società umanitaria Fabbrica del Cinema, Cineteca Sarda, e quello che avete sentito era la marcia dello sviluppo del 92-93, dove un intero popolo del Sulcis Iglesiente, che è un'area molto vasta della nostra Sardegna, si è mobilitata per chiedere, come dire, sviluppo, posti di lavoro, tutela e tanto altro. E fu una marcia molto importante per l'epoca. I marciatori arrivarono fino a Roma, nel centro di potere, furono accolti anche dal Papa, insomma fu un evento storico purtroppo dimenticato. Io lavoravo a Uno Sguardo alla Terra, il mio documentario, nel 2018, ho visto queste immagini, me ne sono innamorato e ho iniziato questo lungo percorso che mi ha portato.
Dove le trovate? Dove le hai viste queste immagini?
Le ho viste proprio lì alla Cineteca di Carbonia, che ha raccolto con un bando pubblico, ha detto: chi ha delle immagini di quella marcia le porti da noi. La popolazione si è mobilitata, chi ha portato delle foto, chi ha portato degli articoli, chi ha portato dei VHS, e la Cineteca ha avuto il compito molto importante di restaurare, di metterle, di fare un archivio dedicato, anche un libro.
Stiamo parlando degli anni 90. Cos'è cambiato adesso? Tra l'altro leggevo che proprio in questi giorni si tiene il tour delle miniere, ogni anno, no? Se non sbaglio, c'è questa sorta di tour che non ho capito se è un tour turistico, cioè non ho capito bene cosa sia. Comunque, ad oggi cosa si racconta? In tutti questi anni cos'è cambiato?
Ma il film sostanzialmente parte da quel momento, cioè da quella marcia, ma poi racconta 120 anni di diritto al lavoro, di lotte sindacali e di tanto altro. Quel territorio purtroppo, diciamo, è ancora abbastanza bistrattato, e dunque il territorio del Sulcis soffre ancora, però nel film mi hanno accompagnato due illustri registi, uno è Ken Loach.
Guarda, lo ascoltiamo un attimo, e sono proprio 20 secondi, l'ho lasciato in lingua, nella sua lingua naturalmente.
What has changed now in the last two decades, three decades, is that until recently we thought if we don't win this time, we will win next time, or the time after that, or in 20 years time, or in 50 years time, one day we will win. We don't have that luxury now. We don't have the luxury of time.
Come hai fatto a coinvolgerlo?
Ma allora, guarda, Ken Loach ho pensato subito di coinvolgerlo, perché lui ha raccontato il mondo del lavoro più di tutti, e dunque mi sembrava doveroso coinvolgerlo. Ci ho messo un po' di tempo prima di intervistarlo, perché era molto impegnato, però è stata l'ultima intervista che ho fatto, l'ho realizzata lo scorso anno prima di chiudere il film, e lui aveva una grande conoscenza della Sardegna, del Sulcis e dell'Italia in generale, e dunque mi ha accolto via Londra. Sono stato 2 giorni con lui, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata, poi a Cannes lui aveva portato il film, l'ultimo film di Old Oak, che aveva grosso modo gli stessi temi, quell'area che anche quella dove c'è stata la chiusura delle miniere, dunque i temi erano già nell'aria. È stato molto importante perché mi ha fatto una piccola radiografia del mondo e soprattutto delle questioni riguardanti il lavoro. L'altro è Laurent Canté, che purtroppo
ci ha lasciati pochissimo tempo fa, e forse è l'ultima intervista, anche quella che hai realizzato tu per lui.
Esatto, ci ha rilasciato l'intervista, lui è venuto a Carbonia per un festival, allora siamo entrati così in confidenza, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, lui ha fatto ha realizzato due film molto belli, i suoi primi film, che sono A tempo pieno e Risorse umane, che anche lì era un grande, con molta precisione raccontava la Francia di quegli anni. È stato veramente molto importante, è stato per me un momento di studio, un momento per immergermi nel passato, ma con uno sguardo al presente, perché i temi del lavoro sono sempre molto attuali.
No, infatti, ascoltiamo un pezzettino anche della sua voce, ed è veramente appunto molto toccante sentirlo così, insomma, alla luce di quello che poi gli è successo.
Moi, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que j'y retrouve presque la même trajectoire que ce qui s'est passé à La Ciotat, la ville où j'ai tourné mon dernier film, L'Atelier. La Ciotat s'est construite autour, non pas d'une mine, mais d'un chantier naval. Et ce chantier naval, il y a une trentaine d'années, a fermé. Il est toujours là, physiquement, il est toujours là, comme ici, on peut voir la mine. Là-bas, il y a les énormes grues, les portiques, la mémoire de ce lieu est inscrite dans le paysage. Et par contre, ce qui est flagrant, quand on discute...
Qui lui parle anche dell'atelier, di quello che era invece successo alle Ciotat.
Sì, lui aveva parlato anche lì dell'atelier, perché nell'atelier c'era un frammento della Ciotat, che anche lì era un luogo dove c'erano i cantieri navali, è stato dismesso anche quel luogo lì, e parlava appunto della disoccupazione e di quanto si è creato dal punto di vista del lavoro dopo la dismissione di cantieri, di miniere e tanto altro, e ci ha parlato lui, sostanzialmente abbiamo parlato soprattutto della questione dei luoghi dove ci sono state le cose del lavoro, cioè questi luoghi non devono essere dimenticati, ma devono essere portati su, e soprattutto i giovani li devono frequentare, perché il passato non va dimenticato, e appunto, come ho detto prima, è importante per il futuro.
Peter, prima quando parlavo del giro delle miniere, in realtà è il giro in bicicletta delle miniere, che è un'altra cosa che si è tenuto proprio in questi giorni per il tricolore. Ne sai qualcosa? No, così, una suggestione?
No, questo no. Però quella è comunque un'area molto, molto bella e importante della Sardegna, che io consiglio sempre, perché è meta sempre dei vacanzieri, a parte il mare, eccetera. Il Sulcis Iglesiente è un'area importante, di natura, non c'è solo il mare, ci sono dei paesi bellissimi, e tutta da scoprire. Dunque faccio un piccolo discorso promozionale di quel luogo.
No, certo, immagino. Ma com'è andata invece? Perché voi avete fatto la prima proiezione lì proprio per il 1° maggio, e com'è andata? Com'è stato accolto? Anche perché poi immagino che molti della zona abbiano collaborato.
Certo. Allora, il film è stato presentato in anteprima alla Festa di Roma lo scorso ottobre, poi l'anteprima l'abbiamo fatta a Carbonia, che è il posto dove nasce tutto. È stato molto importante e molto suggestivo farlo, perché sono arrivati, intanto è stato sold out, c'erano più di 400 persone, sono arrivati tanti lavoratori dell'epoca, i figli di questi lavoratori, le mogli, perché alcuni non ci sono più, che sono andati via in questi anni. È stato un momento di riflessione, perché alcuni di loro con molta partecipazione ci hanno raccontato in viva voce che cos'era quel periodo, alcuni di loro, come ho detto, sono venuti con i loro figli e ci hanno raccontato il futuro che, come ho detto prima, non è roseo per quell'area, ma nello stesso tempo nutro una grande speranza, perché comunque bisogna sempre sperare nelle nuove generazioni che possano intraprendere, grazie allo studio, grazie a quello che è successo, nuovi percorsi. Dunque non voglio dare, è un film che parla di speranza, è un film per i giovani, è un film che mette, che tira su un dibattito sull'Italia di oggi, sul mondo di oggi.
Prima di salutarci, un'ultima domanda: tu lo stai accompagnando in giro questo film?
Io lo sto accompagnando in giro, oggi sono a Cagliari, lo presentiamo all'Odissea, poi nei prossimi giorni sarò a Roma al Cinema Farnese il 4 e poi il 10 sarò a Milano in presenza con alcuni dei lavoratori al Cinema Palestrina.
Il 10 di giugno, quindi così poi lo ricorderemo anche.
10 giugno.
Certo, 10 giugno. Grazie, Peter Marcias, il Uomini in Marcia, che poi è vicino al tuo cognome.
Esatto.
Non è casuale, forse.
Grazie, Barbara.
Ciao, a presto, ciao,
grazie,
ciao.
Grazie agli ascoltatori, grazie.
Grazie. Il film è Uomini in Marcia, quindi il 10 giugno sarà qui a Milano, al Palestrina. Il film è già nelle sale, però ci sarà anche il regista a presentarlo, quindi se volete incontrarlo potete andare in quell'occasione. Mi ha scritto, non si firma, però riparlando di film, l'amore lesbico tra Catherine Deneuve e Susan Sarandon nel film The Hunger, lo so, non c'entra niente, dice, imperdibile prima parte con musica dei Bauhaus. Qui stiamo ascoltando una clip live da Buena Vista Social Club, che è tornato al cinema, vi ricordate, il film di Wim Wenders del 1998, è stato restaurato e ora è tornato in sala con i brani da Ray Cooder, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Mara Portuondo. Adesso vi metto poi il brano per passare dalla prima alla seconda parte, perché tra pochissimo abbiamo un breve stacco pubblicitario e poi ritorniamo. Continuate pure a scrivere al 331-621-4013, SMS, Telegram e WhatsApp. E, per cui, se volete di questi film di cui abbiamo parlato, immagino che forse da giovedì a oggi magari non ne avrete già visti, però se avete intenzione di andare a vedere qualcosa di questo, tra poco nella seconda parte invece parleremo di Burning Wear.
Tu me quisiste, Matusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise. Que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas que en ellas decías así. Te quiero, mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. La traza se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de tu amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie.
por un poquito de tiempo que de ti me separé.
Como yo te quise a ti, Macusa Gabriel, te querrá nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Me traicionaste, Macusa, ay, qué triste yo me quedé.
Como yo te quise a ti, Macusa Gabriel, te querrá nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di.
Como yo te quise a ti, Macusa Gabriel, te querrá nadie, nadie, nadie te querrá.
Dulce es el recuerdo de la noche aquella.
Como yo te quise a ti, Macusa Gabriel, te querrá nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie,
nadie te querrá.
E questa era Macusa da Buena Vista Social Club con Eliades Ochoa. Poi nella seconda parte ascolteremo altri brani tratti da quel film, è una colonna sonora veramente molto molto bella. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo subito dopo.
Something they can't bring and singing something they can't sing. I know it's lonely when saying something they ain't heard. Don't wanna share a mumbling word, but just follow me and we will learn that you can only be
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Llegué
furiosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte,
aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Buena Vista Social Club erano ancora loro in una versione di Comandante di Hasta Siempre. E, tra poco parliamo di un documentario dedicato a Berlinguer. Rivederci Berlinguer è il titolo, sarà nelle sale dall'11 per 3 giorni, poi non lo so, lo chiederemo ai registi. Intanto vi ricordo il numero di telefono 331-6214013 per mandare SMS, Telegram e WhatsApp. Sono le 14.33, questa è Chassis, seconda parte. Se vi siete persi la prima, potete riascoltarla in podcast sul sito di Radio Popolare alla fine di questa, oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, o su Instagram nelle storie Barb Sorrentini, metto sempre il link. Ora mi cerco di collegarmi con i due registi, come vi dicevo continuiamo ad ascoltare, no, adesso ascoltiamo un'altra canzone in realtà, poi ritorno sulla colonna sonora di Buona Vista, un grande classico, non credo che abbia bisogno di presentazioni, è questa.
Yeah.
14:36 minuti. Beh, se volete potete scrivere titolo e canzone e film da cui è tratta questa colonna sonora al 331-6214013. Non credo che sia molto difficile, però per quello con esattezza chi canta, titolo della canzone e titolo del film. E senza usare Shazam, eh? E intanto, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, Chassis, alle 14:37 minuti, do il benvenuto a Michele Mellara e Alessandro Rossi. Buongiorno.
Buongiorno.
Anzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sì.
E bentornati, perché siete tornati da un festival.
Sì, siamo tornati al Cracovia Film Festival, infatti.
Ed eravate lì con questo documentario?
No, perché è un periodo molto prolifico in realtà. Eravamo lì con un altro documentario che è attualmente in sala, distribuito dalla Cineteca di Bologna, che si intitola Berchinda Live.
Ah, certo, ma tra l'altro ne abbiamo accennato al momento dell'uscita qualche settimana fa, certo. La storia di Berchinda, del festival naturalmente di Fresu.
Sì, non del paese, ecco.
No, certo, è andata bene?
È andata bene, sì, è un bel festival, molto giovane come frequentazione e anche come organizzazione, e siamo stati molto bene, sì.
Infatti, no, tra l'altro mi chiedevo anche a Cracovia, tutto sommato, arrivederci Berlinguer potrebbe avere anche un senso, se vogliamo, e di questo parliamo perché è in arrivo nelle sale questo vostro documentario, giusto?
Sì, infatti, il 10, 11 e 12 di giugno.
Esatto, che non sono giorni casuali, naturalmente.
No, assolutamente no, perché l'11 giugno di 40 anni fa morì Enrico Berlinguer a Padova durante un comizio, e quindi diciamo la data è proprio l'anniversario della morte del segretario del PC.
Esattamente, non so chi stesse parlando in questo momento, eri Michele?
No.
Eri Alessandro?
Sì.
Ok, va bene. No, perché vi ho tutte e due su due linee diverse e ovviamente non, a memoria non me li ricordo più. Allora, dicevamo, questo documentario nasce anche con la collaborazione dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Lì avete trovato molti materiali, ovviamente dell'84, ma anche poi del funerale, perché voi state molto sul funerale, ma avete anche un bel po' di testimonianze e di racconti. Qual è stato il vostro approccio a questo lavoro, insomma, come l'avete costruito, e poi se ci raccontate un po' anche dietro le quinte.
Certo, posso iniziare, poi dopo sicuramente Alessandro avrà da aggiungere. E in realtà, come ricordavi, l'idea è venuta da Luca Ricciardi dell'archivio del Movimento Operaio Democratico di Roma e da Riccardo Costantini, direttore del Pordenone Doc Festival e di Cinema Zero di Pordenone. Visto che ci conoscono entrambi, abbiamo lavorato nei nostri precedenti film documentari molto con l'archivio, ci proposero di fare un documentario lungometraggio, un documentario evocativo a partire appunto da questo film molto importante che è L'addio a Berlinguer, girato appunto nell'84 da molti dei maggiori cineasti italiani dell'epoca, e insieme anche a una selezione di materiali d'archivio dell'archivio del Movimento Operaio e Democratico di Roma. E insomma, questa idea la raccogliemo subito con entusiasmo e partecipazione, un po' per il nostro percorso autoriale e registico, che come dicevo prima si è sempre cimentato nella analisi, rilettura creativa dei materiali d'archivio, e un altro motivo di interesse è proprio il soggetto in sé, nel senso che riuscire con un film ad omaggiare Berlinguer oggi era per noi due un modo molto importante e forse necessario oggi di fare cinema. E abbiamo proceduto però cercando di fare un film che che si appoggiasse sulla collaborazione di pregio, insomma, per la realizzazione di film, che è quella con Massimo Zamboni, col quale avevamo già lavorato precedentemente. Per fare un film, dicevo, che avesse una drammaturgia sonora che catturasse l'attenzione del pubblico, che lo coinvolgesse, che lo emozionasse tanto quanto la partitura visiva.
Sì, una sorta di cineconcerto lo avete anche chiamato, perché la sua colonna musicale accompagna tutte queste immagini di 40 anni fa, appunto, e rendono tutto a livello emozionale molto più forte.
Sì, infatti non è forse la parola documentario, credo che non c'entri molto con questo film.
Certo.
Non documentiamo praticamente niente, forse diciamo usiamo dei documenti, cioè il documento, questo vecchio film, L'addio a Berlinguer, e altre sue apparizioni in vita di Berlinguer, invece, quindi quello è il funerale, invece le apparizioni in vita sono i suoi comizi, i suoi interventi in sezione. È più un'elegia, uno sguardo poetico, soprattutto veicolato sia dai tagli di montaggio, quindi dalle pure immagini, e dalla musica, che lavorano insieme a costruire un'immersione emozionale e poetica, direi. Quindi direi che c'entra col documentario solo perché partiamo dai documenti, ecco, ma in maniera molto remota, ecco.
Parliamo dei funerali, ovviamente funerali che hanno commosso e reso partecipe una generazione in particolare, ma poi forse anche quelle a seguire, perché credo che qualcosa di simile non si sia più visto per una figura politica. Penso anche a tutte le personalità del cinema che si sono viste, visto che citavate anche ovviamente il film Collettivo con le riprese di molti registi, non so, c'erano Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Scola, Fellini, Pontecorvo, ma insomma tutta quella che era un po' quella cinematografia di quegli anni. Cosa vi ha colpito di più? La domanda forse anche un po' retorica, però è sempre bello tornare a parlarne.
Ma personalmente mi ha colpito, in prima battuta mi ha colpito questo bagno oceanico di folla che si riconosce in un leader, e che è una folla comunque composta da ceti e anagrafi anche molto diverse tra loro, e che però, come dire, trova in un leader e in un partito un punto di sintesi che li accomuna tutti quanti. E come ricordavi giustamente, è stato il funerale di un leader politico più partecipato nella storia della nostra Repubblica, e quindi non è un dato marginale, tutt'altro. Questo forse esprimeva in modo evidente quanto Berlinguer fosse capace di arrivare ad ogni latitudine sociale a livello comunicativo, e fosse, come dire, anche un punto di riferimento sicuramente politico, ma anche culturale, sociale, nel modo di approcciarsi alla realtà e di relazionarsi con gli altri. E in seconda battuta, questa folla in cui i picchetti funerari, che di fianco al feretro appunto di Berlinguer, sono composti, come ricordavi, dai massimi cineasti dell'epoca, dai massimi attori dell'epoca, ma anche da operai e da donne. Quindi, come dire, questa coesione sociale emerge con modo dirompente all'interno di questo film poetico, credo, che abbiamo cercato di fare. E quello, attraverso la lettura e l'interpretazione dei materiali audiovisivi, per me fu un motivo di coinvolgimento molto forte.
Sì, e poi ci sono queste interviste anche a ragazzini molto giovani che hanno un'idea molto chiara su chi fosse Berlinguer, e lo piangevano anche loro. A me questo mi ha colpito tantissimo, perché non so quanto ancora in questi anni si possa vedere qualcosa di simile.
Sì, quelle sono state molto emozionanti anche per noi, e infatti le abbiamo montate una dopo l'altra, non erano composte in questo modo all'interno del film originario, e dall'idea di un partito comunista che era diffuso capillarmente nella quotidianità delle famiglie di ceti molto diversi, anche di parti diverse del paese, entrava nel quotidiano, perché se anche i bambini più piccoli sentono la presenza nelle loro case, nelle loro vite di Berlinguer, vuol dire che il partito era un elemento importante della vita di quella parte di cittadinanza, che non era minoritaria, era bella numerosa nel paese, e che si nutriva attraverso mille possibilità di incontro tra il cittadino e il partito, che erano i circoli, le sezioni, l'ARCI, la diffusione della stampa, eccetera, eccetera, eccetera. E noi le abbiamo montate, torno sulla forma, perché secondo me è abbastanza importante, e hanno una composizione musicale anche le voci, cioè sono delle tutto il film è costruito in termini musicali, tra pieni e vuoti, entra la musica di Massimo, esce la musica di Massimo, entra le voci, non c'è una costruzione musicale e di immagini, quindi per questo dico che si allontana dal documentario puro.
Faccio sentire una clip di un minuto, restate qui all'ascolto così poi ne parliamo insieme.
Che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra vita.
Abbiamo sentito proprio un frammento di quel comizio, di quell'ultimo comizio di Berlinguer e la colonna musicale che segue, giusto per dare un'idea, chiaramente è vero, è molto radiofonico anche perché l'aspetto audio è molto importante. Ecco, come avete unito il tutto? Perché raccontavate un po' di questo lavoro che mette insieme audio e parole a livello musicale.
Beh, è stato sicuramente ha contribuito nel lavoro il fatto che già conoscessimo Massimo e già avessimo lavorato insieme e quindi, come dire, attraverso un rapporto professionale ma anche amicale siamo riusciti ad arrivare a segno, insomma, senza troppi tergiversamenti, nel senso che l'idea era abbastanza chiara, era quella che è stata detta con parole diverse sia da me che da Alessandro, di cercare di realizzare un film evocativo, poetico, lirico, che desse spazio alla drammaturgia sonora e la drammaturgia sonora si andasse a comporre appunto dalle musiche di Massimo e dai rari ma importanti parlati che abbiamo mantenuto all'interno del film. E quindi ci siamo confrontati sul montaggio, in realtà. Abbiamo mandato, io e Alessandro abbiamo montato il film con un montatore con il quale avevamo già collaborato in precedenza e abbiamo mandato le parti del film a Massimo e insieme abbiamo capito, lui ci ha proposto delle musiche, le ha musicate, poi insieme insomma abbiamo capito cosa funzionava e cosa non funzionava, ma in realtà funzionava quasi tutto sin da subito, ecco, nel senso che partire col piede giusto è stato importante ed ha aiutato molto anche la buona riuscita del film.
Bene, allora il titolo è Arrivederci Berlinguer, nelle sale il 10, l'11 e 12 giugno. Michele Mellara e Alessandro Rossi, intanto grazie per questo vostro racconto, so che un po' l'accompagnerete in giro. Vi leggo un messaggio che ci ha scritto Gianluca al nostro, diciamo, messaggio Telegram, che dice: confermo, era proprio così, una grande partecipazione ed emozione, quindi insomma so benissimo che chi all'ascolto di Radio Popolare sarà molto presente al cinema. Lo dico per par condicio, cioè anche perché poi settimana prossima ne parleremo, sta per uscire naturalmente in quei giorni anche un altro documentario, io consiglio di vederli entrambi, Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer di Samuele Rossi, tra l'altro c'è anche un cognome simile quindi si fa confusione, però sono da vedere in modo comparato perché sono due lavori che hanno un punto di vista diverso ma che raccontano un momento storico dell'Italia veramente molto importante e molto sentito. Grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
A presto allora.
A presto, ciao.
Ciao, 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 ciao. E così appunto i due, un documentario Arrivederci Berlinguer, abbiamo sentito anche la parte audio eseguita da Zamboni, che molti ricordano Massimo Zamboni ovviamente per i CCCCP, Fedeli alla linea, che faceva parte della chitarrista di quel gruppo. Ho lasciato in sospeso i messaggi ovviamente della canzone, giustamente avete indovinato praticamente tutti, Call Me Blondie American Gigolo, mi scrive Barbara. Simona, la cantante, e Blondie, il film American Gigolo, questa è ovviamente la canzone di prima. Francesco mi scrive: tra l'altro l'ho ascoltata mentre mi stavo vestendo, per un attimo mi sono sentito un po' a Richard Gere, poi mi sono visto allo specchio e fine dell'incantesimo. E mette la faccina che ride Francesco. I Blondie, ero piccolo, non si firma, però insomma è giusto. American Gigolo, Blondie, Francesco, ciao. Quindi avete poi aspetta, qui c'è qualcuno, ah no, aspetta, Manuel che scrive: purtroppo oggi ho avuto una mattinata convulsa, ho iniziato ad ascoltarti alle 14:15, comunque riesco ad ascoltare tre quarti di chassis. Beh, Manuel, hai sentito quasi tutto praticamente, forse non hai sentito le uscite all'inizio, ma puoi riascoltare il podcast sul sito di Radio Popolare come sempre, oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, o su Instagram nelle stories. Direi che finiamo qui questa puntata di Chassis. Ringrazio ovviamente tutti voi che avete scritto, ringrazio i nostri ospiti, anche perché i due film che abbiamo segnalato, appunto, uno è un documentario, Uomini in Marcia, invece l'altro è un po' un cineconcerto elegia, come l'ha definita Davide Rossi. Berlinguer, arriva qualche altro messaggio su Berlinguer: era amato perché riuniva la stima da sinistra a destra come Nil De Jotti, una cosa che tra populismi vari oggi non vedo. Eh sì, un po' questa è la cosa che ci manca di Berlinguer, e in effetti nelle interviste che si sentono, nelle voci che si sentono, viene fuori proprio questo: una consapevolezza politica, una coscienza politica e una passione anche politica che adesso è veramente difficile riscontrare allo stesso modo, se non in qualche caso e in qualche situazione. E sì, mette molta malinconia, molta nostalgia quel film e questo documentario, e è uguale anche per poi quello di Samuele Rossi, che vi racconteremo la prossima settimana. Ci salutiamo qui, sono le 14:53 minuti, vi aspetto sabato prossimo naturalmente a Chassis, ma poi anche durante la settimana. Mercoledì saremo a Monza, per cui se volete scrivermi anche qualcosa legato al cinema, scrivetemi pure a sorrentini@radiopopolare.it, comunque avremo modo anche poi di approfondire il tema, e buon fine settimana. Ci salutiamo con Cian Cian, Buena Vista Social Club. Ciao!